This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Sette milioni di persone in profonda povertà, famiglie che devono decidere se mangiare o riscaldare la casa, scuole che cadono a pezzi, medici degli ospedali pubblici che scioperano. E questa è la fotografia attuale di uno dei paesi che per secoli ha dominato il mondo, uno dei paesi guida in Europa. Il Regno Unito vive un momento difficile, amplificato da governi fragili, sempre in bilico. In meno di 4 anni si sono già avuti 3 primi ministri diversi, 5 negli ultimi 10 anni. La scorsa settimana il malcontento è esploso in elezioni locali e regionali che hanno sancito la vittoria della destra nazionalista di Reform UK e la sconfitta dei laburisti del premier Starmer. Siamo di fronte a una crisi senza precedenti. Quanto incide la Brexit, l'uscita dall'Europa? Il Regno Unito ha perso la sua identità? Ne parliamo questa settimana al Mondo Là Fuori. E ne parliamo con Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice da Londra. Benvenuta Loretta.
Grazie.
È la prima volta
essere qui.
È la prima volta che sei ospite del Mondo Là Fuori?
No, è la seconda.
Ah, bene, però.
L'ultima volta dall'Asia.
Esatto, e ci arriviamo, perché tu appunto sei in una posizione di osservatrice super interessante e appunto spieghiamo il perché. Quando sei tornata a Londra?
Sono tornata a Londra quasi un anno fa, agosto 2025, il tempo vola.
Ecco, appunto dico tornata perché tu ci hai lavorato in realtà come giornalista fino al...
Allora, io ho vissuto e lavorato a Londra e nel Regno Unito tra il 1999 e il 2006 e già allora collaboravo con la RSI.
Poi la tua attività, ce l'hai detto, ti ha portato in Asia, a Singapore, e ora, come hai detto, ci sei tornata dopo praticamente 20 anni. Allora, che paese hai ritrovato? Per quello ti dico che sei un'osservatrice privilegiata della realtà britannica.
Sì, ho trovato un paese sicuramente in difficoltà. Sono partita in un momento di fiducia, di ottimismo politico e sono tornata in un paese che definirei stanco politicamente, diviso, plasmato anche dalla Brexit e dalle pressioni economiche. Ho lasciato il Regno Unito, allora c'era in carica ancora Tony Blair, quindi sotto l'ultimo governo laburista prima dei 14 anni di potere conservatore, e al di là di quello che uno può pensare di Tony Blair, la sua eredità soprattutto sulla guerra in Iraq rimane una grande macchia, è stato però un premier di successo, quindi allora il Labour trasmetteva un certo senso di ottimismo, di slancio politico, mi ricordo gli investimenti pubblici, la mobilità sociale, insomma l'idea che la politica potesse effettivamente migliorare la vita in modo tangibile. Ecco, questo è sicuramente cambiato. L'attuale governo, il Partito Laburista, sono nel caos, ci sono pressioni interne, interrogativi sulla direzione, sull'economia, sul futuro, e quindi sì, la sensazione è un po' diversa.
Cosa ti ha colpito di più nella vita di tutti i giorni, per esempio?
Quello che mi ha colpito, e in realtà non ha nulla a che fare con la vita di tutti i giorni, ma è una cosa che mi piace dire, è stato soprattutto uno scarto di percezione, se posso chiamarlo così, cioè soprattutto venendo dall'Asia, dove si respira un certo dinamismo, la fiducia nel futuro, dove la popolazione in tanti paesi è molto giovane. Ecco, il Regno Unito e forse più in generale direi anche l'Europa dà un po' l'idea di un sistema più fermo, quasi ripiegato su se stesso. E mi ha colpito molto la distanza nel modo in cui si guarda all'Asia, cioè spesso si pensa all'Asia ancora con dei preconcetti superati, come se fosse indietro, quando in realtà molte realtà asiatiche sono oggi più innovative e più in crescita. È una percezione che io avevo quando vivevo a Singapore e che ho avuto conferma tornando in Europa, ma secondo me questo dice molto invece dell'Europa, insomma, di questo, non tanto del suo declino, ma dello scollamento tra l'immagine che l'Europa e anche il Regno Unito appunto ha di sé, è un mondo che in realtà sta cambiando molto più velocemente.
Ci sentiamo insomma il centro del mondo e coloro che trascinano il mondo, ma in realtà non è così. E
com'è la situazione economica nel Regno Unito? Ricordiamo che il Regno Unito fa parte del G7, no? Delle economie più forti del mondo, ma in soldoni è un'economia che cresce.
Allora, l'economia si sta espandendo molto lentamente, non siamo ancora in recessione, però per tornare al tenore di vita non è il tipo di crescita che migliora il tenore di vita. Gli economisti parlano di la trappola della bassa crescita. L'inflazione è al di sopra dell'obiettivo del 2%, il che significa naturalmente che il costo del cibo, gli affitti, l'energia rimangono molto alti. Quindi anche se i salari in realtà in alcuni settori sono in aumento, la gente non percepisce nessun miglioramento.
A rapid de-escalation in the Middle East remains the best way to protect us from rising energy bills. But as the situation continues to unfold, my priorities will continue to be helping families with the cost of living.
E questa situazione la si vede anche per strada, cioè nella vita di tutti i giorni si vede chi fa fatica a tirare avanti.
Allora, secondo me, quando si parla di povertà, che è un problema nel Regno Unito, allora se si viene solo a Londra, secondo me non ci si rende conto, perché la povertà dipende molto dalla geografia. Appunto, prendendo Londra come esempio, naturalmente per chi la conosce in alcune zone, soprattutto penso alle principali stazioni o a certi quartieri, si vedono senza dubbio senza tetto, si vedono le persone che vanno a queste banche alimentari, le persone che faticano a far fronte al costo della vita. Allo stesso tempo Londra è anche una città di estrema ricchezza, spesso questo divario è visibile, no? E può mettere anche quasi a disagio. Al di fuori di Londra invece, in molte città più piccole o aree post-industriali, la povertà non si manifesta con questi estremi contrasti, quanto piuttosto con delle intere comunità che affrontano il declino economico a lungo termine, quindi ci sono meno posti di lavoro, ci sono i salari più bassi, ci sono ristoranti e negozi che chiudono. Questo per dire che il luogo in cui ci si trova conta e la povertà quindi si manifesta in modo diverso.
This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
Venendo alle elezioni della scorsa settimana, è lì che va ricercata la dura lezione che ha subito il governo laburista appunto nel voto della scorsa settimana. Lo chiedo anche perché i laburisti in realtà nel 2024, quando hanno vinto le elezioni, le avevano stravinte. È strano pensare che il malcontento nel giro di 2 anni sia aumentato così tanto da voler punire il premier Starmer.
Sì, allora sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni? La risposta non è mai positiva. E la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri. Quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
Ma cosa davvero non piace di Starmer?
A Starmer si rimproverano tante cose, si rimprovera innanzitutto di cambiare idea spesso, di essere debole. La gente dice: non so davvero in cosa crede, non so davvero quale sia la sua visione per il paese. Quindi un giorno dice una cosa sull'economia o sull'assistenza sociale, qualche mese dopo corregge, insomma cambia direzione. E in generale credo che la gente lo veda come un uomo decente, diciamo così, decent come si dice in inglese, ma dà l'idea appunto di poca chiarezza, quasi di navigare a vista. E poi c'è il tema del carisma. Starmer viene visto come competente ma come freddo, poco empatico, in un momento in cui la gente è sotto pressione, si vorrebbe forse avere un leader diverso. Detto questo, a mio avviso ha saputo leggere bene il sentimento dell'opinione pubblica quando ha deciso qualche mese fa di non unirsi al presidente Trump nella guerra in Iran. Ecco, forse quello è stato uno dei pochi momenti in cui gli elettori erano d'accordo con lui.
Quindi una persona per bene, diciamo così, ma non un leader.
Giusto.
This is nothing less than a battle for the soul of our nation. We can only win as a stronger version of Labour, a mainstream party of power, not protest.
Quello che balza agli occhi però guardando appunto gli ultimi anni di vita politica nel Regno Unito è che appunto il paese fa fatica ad avere stabilità. 3 governi in 4 anni, 5 in 10 anni, è in pratica dall'epoca del primo governo Cameron, e parliamo del 2010-2015, che un governo non chiude regolarmente una legislatura. Insomma, non può essere un caso. Che cosa sta succedendo?
Beh, una bella domanda, credo che stiamo tutti cercando di capire. Il risultato forse è una combinazione di fattori. Sicuramente le lotte intestine, il continuo cambiare leader del Partito Conservatore ha reso in generale il sistema più fragile. Poi citerei la crisi finanziaria del 2008, poi il periodo della Brexit e post-Brexit, l'inflazione. Insomma, c'è un senso prolungato di peggioramento della qualità di vita o comunque di stagnazione. La gente è veramente stanca e non sa più di chi fidarsi, diciamo così. E sappiamo che quando le condizioni economiche sono difficili, insomma, la pazienza politica si riduce.
We are the voice of opposition. We're seeing some truly historic shifts in voting patterns in parts of this country. Things, frankly.
Tra l'altro appunto tu l'hai citato, sono stati tutti i governi conservatori, quelli prima di Starmer, quelli tra Cameron e Starmer, li citiamo, qualcuno se li ricorderà, sono Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Il caso di Liz Truss, veramente assurdo, lo ricordiamo, è stata al governo per 1 mese e mezzo. C'è un fil rouge secondo te che lega questi fallimenti all'interno del Partito Conservatore?
Allora, i governi conservatori dal 2010 hanno operato in un sistema appunto sottoposto a una pressione costante, come dicevo, a degli shock economici molto importanti, alla Brexit, all'instabilità globale. Quindi sembrava un po' che fossero tutti leader che dovessero gestire un partito in crisi e un partito sempre più frammentato al suo interno. E quindi in pratica tutti questi leader sono rimasti un po' intrappolati in un ciclo in cui appunto la gestione delle crisi a breve ha sostituito un po' così la stabilità a lungo termine. E sicuramente a contribuire al caos ci sono state anche delle personalità molto difficili, non faccio nomi, ma insomma grandi ego, certo. Interessi personali prima degli interessi pubblici.
Sì, beh, poi durante il Covid ci ricordiamo, no, quello che era successo con Boris Johnson.
Tonight we are leaving the European Union. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. And yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty, to deliver the changes people voted for.
La citavi tu, la Brexit, momento topico della storia recente del Regno Unito. Succedeva, guarda caso, giorno più giorno meno, 10 anni fa, ha lasciato un paese spaccato allora, ma c'è ancora questa spaccatura, cioè si trascina ancora dopo 10 anni il dibattito sulla Brexit, o pro Europa contro l'Europa?
Ma assolutamente, anzi se ne parla di più, perché questo anniversario, sono passati 10 anni, il paese appunto non è migliorato, le promesse dei leader di allora ricordiamo anche Nigel Farage, che ora è il leader di Reform UK, che fu uno degli architetti di Brexit. Insomma, tutto ciò che avevano promesso che la Brexit avrebbe portato non l'ha portato. Insomma, l'immigrazione non è sotto controllo, l'economia non è migliorata e quindi se ne parla di più, o se ne parla ancora, anche perché l'attuale governo vuole tornare al centro dell'Europa, vuole riavvicinarsi all'Unione Europea come unico modo per rilanciare l'economia. E come dicevo prima, il fatto che molte persone riconoscono comunque che la Brexit non ha portato i benefici di cui si parlava, c'è un consenso generale, poi non tutti lo dicono ad alta voce, che è stato un errore.
Ma c'è stata un'incapacità dei governi a gestire la Brexit o semplicemente il disastro era inevitabile perché la Brexit era ingestibile, perché è stato un errore fin dall'inizio?
Allora, dipende ancora, secondo me, con chi parli. Cioè, per molti sostenitori della Brexit, il post-Brexit è stato semplicemente gestito male. Quindi promesse valide sulla carta, ma dei governi incapaci di tradurle in risultati concreti. Per gli altri, e sono tanti, come dicevo, sono sempre di più, invece il punto è più duro. Non si tratta di conseguenze imprevedibili, ma del fatto che molte promesse erano semplicemente irrealistiche fin dall'inizio, se non addirittura delle bugie, e forse i leader che hanno lanciato il referendum non pensavano che sarebbe mai passato. Insomma, la verità forse sta nel mezzo, nel senso che alcuni effetti erano prevedibili, altri no. La gestione politica tra divisioni interne, cambi continui di leadership, come ha detto, ha fatto il resto, peggiorando una situazione già molto complicata.
Ma di fronte all'instabilità di cui abbiamo parlato, questa difficoltà dei governi a tenere botta per più di 2 o 3 anni, i britannici, le britanniche hanno ancora fiducia nel sistema politico, secondo te?
Ma sicuramente la fiducia è più fragile di prima e la fiducia è al centro un po' dei problemi del governo attuale. Molte persone sono molto più scettiche verso i partiti tradizionali e verso le promesse che non vengono mantenute. La gente vuole vedere dei risultati, per questo si è pronti a provare i partiti fuori da quelli tradizionali, quindi non più laburisti e conservatori, ma i Verdi, come abbiamo visto, oppure Reform UK, per vedere se altri leader, altri gruppi riescono finalmente a migliorare, insomma, la vita di tutti i giorni, che si tratti di stipendi, di alloggi, di servizio sanitario, di servizio pubblico.
An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. My ministers will take decisions that protect the energy, defence and economic security of the United Kingdom for the long term.
Questo è uno stralcio del discorso del re, Re Carlo III, che ha pronunciato nelle scorse ore a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale dei lavori del Parlamento, e si è accennato anche alla sicurezza economica dei cittadini del Regno Unito. Senti, visto da qui, dal Ticino, il Regno Unito sembra un paese un po' in crisi di identità. Tu come la vedi? Condividi?
Si trova sicuramente in un periodo di negoziazione identitaria, se si può dire. Cioè, un paese sicuramente che si sta ridefinendo, come hai detto tu prima, un tempo un impero potente, ricco, influente, si ritrova in grandissima difficoltà politica, economica e culturale, anche perché, ricordiamolo, diverse regioni del paese, diverse generazioni spingono in direzioni diverse e forse non esiste una risposta appunto condivisa su cosa sia o cosa voglia diventare la Gran Bretagna. Britannia moderna, quindi un pochino sì, indubbiamente una crisi di identità.
Ma Da impero a paese in difficoltà, questa è la parabola del Regno Unito che abbiamo raccontato oggi grazie a Loretta Dal Pozzo. Era lei l'ospite di questa puntata del Mondo là fuori, realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Da parte mia, Veronica Lippi, ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana e ti invito anche a cercarci la prossima settimana. Un caro saluto.
Il Mondo là fuori.